Apriamo al libro di Tito, capitolo 3. Allora, in capitolo 3 Paolo conclude con queste ultime esortazioni a suo figlio nella fede, Tito, che è un pastore sull'isola di Creta, e comincia in versetto 1 dicendo: ricordo loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti e pronti ad ogni opera buona. Allora, se uno frequenta questa chiesa per abbastanza tempo, sentirai le mie storie 2-3 volte. Magari sentirai che io dico la stessa cosa riguardo un certo soggetto, ma è anche biblico che io vi ricordo, perché noi abbiamo bisogno di essere ricordati. Io sono credente 30 anni che conosco il Signore. Nel 1980 ho dato la mia vita a Cristo, ho ricevuto Lui nella mia vita. E ancora oggi il Signore mi deve ricordare, perché noi abbiamo la tendenza di dimenticare, questa è la nostra tendenza umana, e perciò è importante, cioè non basta per noi di leggere una volta la Bibbia e dire vabbè, ho letto una volta, magari libri scritti dai umani sì, no? O film che vediamo, no? Dopo che l'hai visto una volta, no? Va lì sulla mensola, no? Il DVD, perché l'hai visto, lo conosci già come va a finire, ma la parola di Dio non è così. Perché ogni volta che lo leggiamo, lo Spirito Santo ci parlerà. E quindi noi abbiamo bisogno di essere continuamente nella parola di Dio e essere ricordate. Dobbiamo stare molto attento di non avere un atteggiamento di superbità o orgoglio nel confronto della parola di Dio. Io mi ricordo quando io e Silvana siamo usciti dal ministero della tenda, siamo andati in California a vivere là. Il nostro pastore era Brian Broderson, e mi ricordo la domenica Brian stavamo studiando uno dei Vangeli, non mi ricordo quale era, ma sapete, per un credente che è credente già da tanti anni, i Vangeli, cioè, si conosce, no? Conosciamo le storie. E lui stava insegnando la parola quella domenica mattina, io e Silvano eravamo seduti come voi, in mezzo alla congregazione. Però nel mio cuore dicevo, ma io già ho sentito tutte queste cose, no? Cioè nel mio cuore era un po' scocciato, ma queste cose lo so. Sai, arriviamo a nuove rivelazioni, no? Però il Signore in quel momento, lo Spirito Santo mi ha ripreso e il Signore mi ha parlato in quel momento e mi ha detto, Craig, cioè in poche parole non mi ha detto che il tuo atteggiamento fa schifo, ma mi ha fatto capire che era così, no? Perché lui ha detto, quell'uomo sta predicando la mia sacra parola e tu la devi onorare in ogni momento che tu lo ascolti. E sai, scusa, sorry Lord, veramente mi è venuto il timore, cioè proprio sai col timore di Dio, ho detto, mamma mia, Signore, perdonami per mio orgoglio, che io penso, no? E il Signore mi ha detto, se tu stai ascoltando queste cose una seconda volta, perché la devi sentire un'altra volta. No, non è stato molto piacevole di sentire questo, ma noi abbiamo bisogno di essere ricordati. Anche Pietro nella sua seconda lettera, capitolo 1, versetto 12 a 13, anche Pietro dice che devo ricordarvi di queste cose, fratelli. Ecco, perciò non tralascerò di ricordarvi, anche se voi sapete già queste cose. No, torna indietro. benché le conosciate già e siete saldi nella verità che ora avete. Quindi Pietro dice, io so che sapete queste cose, ma vi deve ricordare lo stesso. Anche nel libro di Giuda, che c'è solo un capitolo, in versetto 5, e voglio ricordare a voi che già conoscevate tutto questo. E quindi non dobbiamo mai avere un atteggiamento, io so già tutto, sbagliato. Già abbiamo, cioè noi in quello abbiamo un atteggiamento che io non posso più ricevere. E questo è pericoloso per la nostra vita. E quindi Paolo dice, Tito, tu sei un pastore lì sull'isola di Creta, ricordi i fratelli di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona. Quindi noi come credenti dobbiamo essere sottomessi alla legge italiana, sottomessi al governo italiano. E io confesso che anche io tante volte bronto dei politici qui in Italia, però brontolare, cioè che noi che abbiamo conosciuto la grazia di Dio, brontolare alla fine conclude qualcosa? Se noi preghiamo per i nostri autorità, conclude qualcosa? Certamente, certamente. E Dio ci chiama di pregare prima che loro possano conoscere la grazia di Dio. Perché se conosceranno la grazia di Dio, poi saranno guidati dallo Spirito Santo anche nella decisione che prenderanno. Salomone ha scritto in Proverbio, quando il giusto regna, una nazione è in allegria e gioioso, ma quando i malvagi regnano, piangono, il popolo piange. Quando è l'unica volta che noi credenti non dobbiamo essere sottomessi al governo? Qualcuno lo sa?
Quando non parla come Dio
parla. Esatto, quando la legge della nazione in cui viviamo e dove ci troviamo è contro la parola di Dio. Allora in quel momento possiamo essere disubbidienti. Ricordate in Atti capitolo 4, versetto 18 e 19, quando il Sinedrio ha vietato Pietro e Giovanni di parlare nel nome di Gesù. E loro hanno detto, giudicate voi se è meglio obbedire Dio o ai uomini. Quindi quando il governo italiano dice, voi credenti a Montebellone non potete più predicare il Vangelo, noi questa legge non lo possiamo obbedire. Quando la legge dice, magari dovete per forza abortire i vostri figli come in Cina, noi non possiamo obbedire questo. Comprendete? Quando la legge dell'uomo va contro, però bisogna ricordare, giriamo un secondo in Romani capitolo 13, bisogna ricordare che il governo è una cosa che Dio ha stabilito. Romani 13, versetto 1, se riesco a trovarlo. Ogni persona si è sottoposta all'autorità superiore, poiché non c'è autorità se non da Dio. Le autorità che esistono sono istituite da Dio. Allora, questo vuol dire che Dio ha scelto, per esempio, tutti i politici in questa elezione che abbiamo avuto? Secondo voi? No. Esatto. Vabbè, non facciamo commenti, no? La politica nella Chiesa non deve entrare. Fuori dalla porta sì, possiamo parlare finché cantano i galli. Ma qui dentro non mi piace che entri la politica. Qui parliamo di Dio e della sua parola. Sì. Paolo qui non sta dicendo che Dio ha scelto quella persona, ma c'è quello che rappresentano, no? Che Dio ha stabilito l'autorità del governo per mantenere ordine nella società. Infatti qui Paolo ci spiega, qui, perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio. E questo vale anche nella Chiesa, no? E quelle che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati infatti non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora non vuoi temere l'autorità, fa ciò che è bene, tu riceverai lode da essa. Perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene, ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è il ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Allora bisogna ricordare che nel tempo del Nuovo Testamento il magistrato era anche tipo la forza di ordine. Non era, cioè, noi pensiamo magistrato un giudice, no, dietro una scrivania, dietro un banco. Ma ai tempi romani il magistrato era anche chi infliggeva la penalità. E quindi potremmo paragonare, c'è tutto il nostro sistema governativo, no? Però per dire la polizia non porta la pistola in vano nei nostri giorni. Quindi se facciamo il bene, se siamo buoni cittadini, noi saremo lodati nella maggior parte delle case dal governo. Chi fa il bene? Chi fa il male deve temere perché sarà giudicato. E quindi anche noi dobbiamo stare attenti di parlare male dei politici, e confesso che qualche volta l'ho fatto anch'io. Mi rivedo davanti a voi. Perché anche se io non devo rispettare la persona di quella persona, giusto? Però la sua, cioè il suo ufficio, la sua autorità, sì. E questo vale anche per un pastore o l'autorità in una comunità. Non è che tu devi essere d'accordo con tutto quello che dice o fa il pastore, però bisogna riconoscere che Dio ha messo quella persona là. E se tu non riconosci questo, ti chiedo perché vai in quella chiesa. Trovi una chiesa dove tu ritieni che quella persona sia messa là da Dio. E quindi in tante aree della nostra vita, anche i vigili, no? Tante volte quando si parla dell'autorità, anche l'autorità dell'uomo, la donna nel matrimonio, ma tutti noi, anche noi uomini, ogni giorno ci sono migliaia di momenti in cui dobbiamo essere sottomesso, no? Anche io, per dire, se vado al centro di Montebellone e una vigilessa dice fermo con la macchina, cosa faccio? Lo metto sotto? Io sono un uomo, io non sottometto nessuna donna. No, no, lei rappresenta l'autorità del governo italiano e devo rispettare questo. E quindi Paolo, perché abbiamo già visto che lui ha descritto i cretesi, no, come un popolo ribelle, un popolo, no, che non ubbidisce. E Paolo dice, guarda Tito, direi ai fratelli lì a Creta, che magari prima erano ribelli e non erano sottomessi a nessuno, ma adesso devono essere sottomessi al governo, devono dare buone testimonianze, di non dire male di alcuno, che non siano contenziosi, ma siano benigni, mostrando grande mansuetudine verso tutti gli uomini. Quindi questo, anche se questa è una lettera pastorale, questo è per tutti noi credenti. Non è facile non dire mai male di nessuno, mai. Ma la Bibbia ci chiama di fare questo. Però specialmente nel contesto di chi è in autorità. Perché poi, se Dio ha stabilito, anche Paolo in Romani vuole farci capire che se Dio ha stabilito il governo italiano, no? come chi deve imporre la giustizia in questa nazione, se noi parliamo male di quello, alla fine parliamo male di Dio. Comprendete? Quando il popolo di Dio mormorava contro Mosè, vi ricordate cosa ha detto il Signore a Mosè? Qualcuno si ricorda? Ma più o meno il concetto? Il Signore ha detto a Mosè: loro parlano male di me. E perché il Signore diceva così? Perché lui aveva messo Mosè. Quindi il popolo, nel mormorare contro il loro pastore, Mosè, stava dicendo: Dio, tu hai sbagliato a mettere questa persona qua. E lui disse a Mosè: loro stanno parlando male contro di me. E bisogna stare attento. E Paolo in versetto 3, anche noi, infatti un tempo, eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluta, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni verso gli altri. Allora qui in italiano non c'è, ma nel linguaggio originale anche qui lui dice: ricordate che anche noi eravamo così. Quindi dobbiamo ricordare cosa dice la parola di Dio, ma anche dobbiamo ricordare come noi eravamo prima di conoscere il Signore. Perché tante volte noi credenti dimentichiamo da che merma siamo stati tirati fuori, cominciamo a diventare religiosi e giudicare tutti gli altri e pensare: beh, io sono meglio di loro, vedi che sono qui alto e innalzato sopra di loro. E questo è un pericolo per ognuno di noi. Anche quando noi evangelizziamo, quando parliamo con i non credenti, che possiamo avere un atteggiamento di arroganza. E quante volte ho visto persone che magari il Signore li ha liberato dall'idolatria, hanno conosciuto l'amore, la grazia di Dio, il perdono dei loro peccati, però magari quando parlano con un'altra persona che è nella stessa condizione come erano loro, no? E magari quella persona dice: io credo in Maria, io credo in Padre. No! È del diavolo. Che senza dubbio l'idolatria è sbagliato, è del diavolo, però noi non possiamo, no? Io dico sempre, cioè, Roma non è stato costruito in un giorno e non lo possiamo smontare in un giorno. Quindi anche noi quando parliamo con i non credenti bisogna avere umiltà e dire: sai, io era così e il Signore ha fatto questo nella mia vita. Bisogna ricordare. Anche nella chiesa tante volte magari noi credenti che siamo più maturi, magari un fratello o una sorella più nuovo magari cade e sbaglia e noi subito: oh, hai visto quello che ha fatto? Lo giudichiamo. Stiamo attenti, ricordiamo anche noi. E più anni che uno cammina col Signore, molto meno veloce è a puntare il dito agli altri. E io sto molto attento adesso a giudicare e puntare, perché lo so. So quello che ero, so di che cose sono capace. E Paolo dice, voi, non dice voi eravate, lo dice noi, anche io Paolo. Allora il passato di Paolo cos'era? Ricordate Paolo che tipo di persona era? Era un ubriacone, un dissoluta? Però era una persona molto religiosa, giusto? Era un ebreo dei ebrei, un farisei fra i farisei. Andavo sempre in sinagoga ogni sabato. Conosceva la legge di Mosè e cercavo di osservarlo, no, pignolamente, si può dire così, scrupolosamente. Grazie Giuseppe. A ogni punto lui era molto attento. Eppure lui dice, noi eravamo insensati, stolti letteralmente, ribelli, errante. Errante può essere tradotto ingannati. Quindi stiamo attenti a giudicare, perché anche noi eravamo ingannati, anche noi eravamo ciechi. No, l'altro giorno vi ho raccontato, no, quando io passavo con la tenda, dicevo Gesù il Signore, io prendevo in giro con le persone, dicevo, ma che razza di cretini saranno lì? Il Signore rideva, fra poco anche tu sarai. Ma anche noi eravamo ingannati. Eravamo schiavi di varie concupiscenze, quindi non solo sessuale, ma tutti, no? Anche noi correvamo indietro gli idoli del Ferrari, dell'orologio d'oro, del profumo, del vestito. Vivendo nella cattiveria e nell'invidia, no? Pettegolezze. Che poi l'invidia è diversa dalla gelosia, giusto? Gelosia è che è bello quello che hai e lo vorrei avere io. Questa è gelosia. L'invidia? Spero che qualcuno ti toglie quello. Come non lo posso avere io, voglio neanche tu puoi averlo. L'invidia. Cattiveria. Odiosi e odiandoci uni gli altri. Ma, questa parola piccola ma piena di significato, ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, come è apparso il suo amore verso di noi? In Gesù, giusto, sulla croce. Quindi Paolo dice, anche noi eravamo ingannati, ribelli, insensati, peccatori, odiosi, ma poi è apparsa la bontà di Dio, nostro Salvatore. Ricordate adesso quel momento in cui hai conosciuto Cristo. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Quindi noi, come tutti quelli nel mondo, noi non siamo meglio di nessuno. E bisogna dirlo, perché tante persone, quando parliamo del Signore e evangelizziamo, loro subito pensano che noi parliamo nel senso che noi siamo meglio di voi. Bisogna subito chiarire con la persona, no, io sono un peccatore salvato per grazia. Anzi, io dico sempre, io ero peggio di lei, molto peggio. Ma per quanto potrebbe essere buona una persona per bene, lo stesso nessuno sarà salvato per le proprie opere. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto. Invece il mondo cosa crede? Se andiamo fuori in piazza Montebello, 99,9% delle persone là, come pensano che arriveranno in paradiso? Comportandosi bene? Facendo le buone opere? Magari mandando un po' di soldi in Haiti? Per i profughi del terremoto, magari andando in chiesa, dando soldi alla chiesa, pregando. Ma è importante come Dio vede la nostra giustizia. Giriamo un secondo in Isaia capitolo 64. versetto 6. Siamo tutti come una cosa impura e le nostre opere di giustizia sono come un panno sporco. Avviziamo tutto come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Allora, questo panno sporco letteralmente sono strace mestruale. No, questo in ebraico è quello che è scritto nella Bibbia ebraica. E il Signore dice, cari uomini, umani, donne, la vostra giustizia, la cosa più magnanimo che tu puoi fare, in confronto alla mia santità, sono come delle stracce. Sono come della roba della fognatura, dell'immondizia. Che tante volte noi pensiamo, no? Le mie opere giuste. Ma Dio dice, le vostre opere giuste per me. E perché il Signore dice questo? Non perché non dobbiamo fare opere giuste, ma per farci capire che la sua santità è una cosa che noi non possiamo neanche comprendere. Cioè il nostro standard di giustizia, cioè tu pensi alla cosa più giusta, più bella, che, no? Perché Dio è tre volte santo. E quindi chi crede di essere salvato per le proprie opere deve capire che per Dio sono stracce. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e rinnovamento dello Spirito Santo. E quindi noi abbiamo bisogno non di migliorare, non abbiamo ricevuto Cristo per essere persone migliori. Noi abbiamo bisogno di essere rigenerati. Allora, una cosa che deve essere rigenerata, cosa vuol dire che era prima? Cosa vuol dire generare in italiano? Creare, far nascere. Quindi rigenerare vuol dire dare di nuovo vita. Quindi vuol dire che se dobbiamo essere rigenerati, vuol dire che eravamo morti. Infatti Paolo in Efesini capitolo 1 dice, noi eravamo morti nei falli e nei peccati. Non era che eravamo difettosi. E Dio ha detto, io metterò un cerotto sui tuoi difetti e tu sarai una persona migliore. Ho aggiunto Gesù alla mia vita e adesso la mia vita è migliore. No. No, tu davanti a Dio sei morto. C'è un po' di vita in un morto? Niente. Un morto cosa può fare davanti a Dio? Niente. Abbiamo bisogno di essere rigenerati dallo Spirito Santo. Noi non abbiamo bisogno di mettere una firma e essere membri della Calvary Chapel. Abbiamo bisogno di essere rigenerati, nati di nuovo. E questo accade quando noi riconosciamo, quando crediamo in Cristo, quando noi ravvediamo dei nostri peccati e invitiamo il Signore dentro la nostra vita. Signore, fammi nascere. Sono morto. Sono un ribelle, ingannato, schiavo di concupiscenze. Odioso, pieno di cattiveria e invidia, ho bisogno che tu, Spirito Santo, vieni dentro di me e mi fai nascere. Comprendete che quello che Dio fa nella vita di un credente è una cosa radicale. Non è un miglioramento. Ma è letteralmente la resurrezione della morte. Perché per Dio noi spiritualmente eravamo morti. E tutta la nostra giustizia era come panni sporchi. Che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. affinché giustificati per la sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Mi piace molto l'italiano, cioè, perché tante volte l'italiano descrive molto più ampiamente dell'inglese. Nella Bibbia inglese dice che Dio ha abbondantemente sparso su di noi. Invece in italiano copiosamente, cosa ti viene in mente? Una coppa, giusto? Che trabocca. E noi siamo giustificati, che vuol dire resi giusti davanti a Dio, non per quello che abbiamo fatto, ma per la sua grazia. È un dono gratis che riceviamo quando poniamo fede in Cristo. Ed è solo per questa grazia che diventiamo erede, coerede con Cristo. Sapete che voi siete coeredi con Cristo? Allora, quante cose ha Cristo? Esatto, tutto l'universo. Quindi, noi che siamo figli di Dio non dovremmo mai essere invidiosi di quelli che sono nel mondo. Noi non abbiamo niente di invidiare a Bill Gates, che guadagna $30,000 al minuto. Perché Bill Gates porterà quei 300 miliardi di dollari con sé quando morirà? Quanto porterà con sé? Non porterà zero, niente. Invece noi saremo con Dio per tutta l'eternità a regnare su tutto l'universo. No, Paolo scrive ai Corinzi e dice: fratelli, non sapete che voi giudicherete gli angeli? Cioè, noi quando è finito tutto, noi saremo con il Signore a giudicare Satana e i demoni, a regnare col Padre per tutta l'eternità sulla nuova terra, sul nuovo universo. Io non vedo l'ora. Mi ha sempre affascinato lo spazio, i pianeti, da quando sono piccolo. E secondo me in cielo, no, cioè, anche nell'eternità, sì, sicuramente saremo lì a vedere il Signore nella sua gloria in cielo, ma secondo me, no, io voglio fare un po' di viaggi nello spazio, no, a vedere questi pianeti. Papà, voglio andare a vedere quell'universo, cioè quella galassia là. Faccio un attimo. E quindi bisogna tenerlo in mente, perché noi tante volte, no, magari la maggior parte di noi, nessuno qua è ricco. No, cioè è ricco, ma nessuno di noi è ricco. E quindi è facile magari che vediamo gente ricca, secondo lo standard di questo mondo, e li invidiamo, no? E vorrei avere io quelle cose. Una volta io stavo andando in un shopping mall lì in America, c'era questo uomo, aveva questo fuoristrada bellissimo, no? Sai quello che ha speso un mezzo miliardo per sistemare? Sai quello in America, alzate, tutto con le gomme? E nel mio cuore ho detto, sarebbe bello avere quel camion a fare un giretto. E il Signore mi dice, ma saresti soddisfatto con così poco? E quindi bisogna ricordare che noi, per la grazia di Dio, siamo eredi di Dio. Sicuro di queste parole e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Queste sono le cose buone e utili ai uomini. Allora, diverse volte Paolo ripete questa frase ai credenti sull'isola di Creta. Perché? Guardiamo in capitolo 1, versetto 16. Perché c'erano alcuni che professavano, essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere. Quindi c'era gente a Creta, sapevo dire pace, fratello, gloria al Signore, magari in chiesa, alleluia, poi fuori, nella vita quotidiana, negavano il Signore nella propria vita. E quindi Paolo dice, Tito, ricorda i fratelli, noi non siamo salvati per le buone opere, ma se abbiamo veramente conosciuto il Signore, le buone opere devono essere un frutto della nostra vita. Cioè, la mentalità del mondo è che deve fare le buone opere per essere salvato. Ma il cristianesimo dice, tutta la tua giustizia crea stracce sporche, la tua unica speranza è la mia grande misericordia e la morte di mio figlio. Però quando, se noi veramente conosciamo Cristo, allora la nostra vita deve riflettere questo. E noi come credenti non facciamo le buone opere per meritare, no? La nostra comunità non abbiamo mandato questi soldi in Haiti per salire la scalina della giustizia, un po' davanti a Dio. No, li abbiamo fatto perché l'amore di Cristo è sparso nei nostri cuori e abbiamo visto gente che soffre e quindi vogliamo in qualche modo, nel piccolo, aiutarli. E sicuramente il Signore, tutti i fratelli che hanno dato per mandare questi soldi in Haiti, riceveremo una ricompensa un giorno. Ma non la salvezza, questa è una cosa già fatta. Siamo già redi, giustificati per la grazia di Dio. Nessuna cosa che noi facciamo migliora la nostra posizione davanti a Dio. Perché è già perfetto. Perché la posizione che abbiamo è quella di Cristo. C'è stato questo cambio, no? Noi abbiamo ricevuto la sua giustizia, lui ha preso su di sé i nostri peccati. Non è stato un buon affare per il Signore. Ma questo dimostra il suo abbondante amore. Quanto copiosamente ha versato la sua grazia su di noi. Quindi Paolo esorta Tito, ricordi i fratelli di essere, di applicarsi. No? E anche voi, anche noi, ognuno di voi dovete chiedere al Signore, Signore, qual è il mio ministero in questa chiesa? Qual è il mio ministero nel mio quartiere? Qual è il mio ministero in questa città? Quali sono le buone opere che tu hai preparato per la mia vita? Che io li devo compiere per te? Perché Gesù ha detto che il mondo vedranno le vostre buone opere e cosa faranno? Glorificheranno vostro Padre in cielo. E quindi noi facciamo queste cose, sì, dall'amore che abbiamo per quelle persone, ma in modo che Dio sarà glorificato. Ma evita le discussioni stolte, le genealogie, le contese, le dispute intorno alla legge, perché sono inutili e vane. E grazie a Dio non abbiamo tante di queste persone nella nostra comunità. Anzi, direi che non ne abbiamo neanche, almeno. Però incontrerete i credenti, che vogliono litigare su tutto, vogliono sempre discutere dottrine, puntini, qua e là, contendere. Io ormai sono troppo vecchio e stanco per contendere, non mi va più. No, a fare domande, pastore, chi sono i Nephilim? No, ma che? No, ho sentito io un insegnamento, questo pastore diceva che qualcuno l'ha chiesto, pastore, può Dio fare una pietra più pesante per lui di alzare? Cose stupide, no? Girate un secondo in Matteo 22, perché qui c'è un bel esempio di questi tipi di persone, che anche il Signore doveva avere a che fare con questi tipi di gente. In Matteo 22, versetto 25, versetto 23, in quel stesso giorno vennero da lui i Sadducei, i quali dicono che non vi è resurrezione, lo interrogarono, dicendo: Maestro, Mosè ha detto, se qualcuno muore senza aver figli, il suo fratello ne spose la moglie e suscitò una discendenza al suo fratello. Ora c'erano tra noi 7 fratelli, il primo dopo essersi sposato morì e non avendo discendenza lasciò la moglie e suo fratello. Così anche il secondo, il terzo, fino al settimo, e per l'ultimo morì anche la donna. No, quindi questi fanno questa domanda tipo per intrappolare Gesù. Alla resurrezione, e questi sono i Sadducei che parlano al Signore. Ma cosa abbiamo letto in versetto 23? I Sadducei non credono alla resurrezione. Perché vogliono intrappolarlo. Alla resurrezione, dunque, di chi dei 7 costui sarà moglie? Perché tutti lo avrebbero... Ma cosa mi interessa di chi sarà moglie? È importante? No? Fra tutte le cose di questo mondo è importante. Però vedete che tipo di persone sono. E ci sono anche nelle chiese queste persone. No, si perdono in una goccia di acqua. Vogliono sempre litigare, sempre discutere su cose che non hanno nessuna importanza. Quando noi credenti dovremmo magari occuparci di veramente andare a predicare il Vangelo alla gente. No, e non perdere fra di noi a discutere sempre. Ma lì a Creta c'era queste persone che sempre discutevano genealogia, specialmente fra gli ebrei, no, io sono di Beniamino, io sono di questa tribù, la mia discendenza, cose della legge. Quindi evita le discussioni stolte, le genealogie, le contese, le dispute intorno alla legge perché sono inutili e vane. Evita l'uomo settario. Dopo una prima e una seconda ammonizione, sapendo che un tale è pervertito e pecca, essendo condannato da se stesso. Allora, l'uomo settario è l'uomo divisiva, cioè uno che porta divisione. Sapete che settario vuol dire fare sette, no, letteralmente. Però il senso di questo è uno che porta divisione nella Chiesa. Uno che vuole dividere. E Paolo dice, evita. Quindi figuriamoci a sederci a mangiare e avere comunione. No, dice, vedi che lui sta venendo? Lo eviti. E purtroppo a volte nella Chiesa abbiamo un buonismo. No, anche l'altro giorno parlavo con una famiglia, non di questa chiesa, di un'altra comunità, e c'era questa persona che loro frequentavano ancora, ma una persona chiaramente che è abbandonata la fede, eretico, una persona che sempre vuole portare divisione, sempre sparlare, sempre... E io a questi fratelli ho detto, ma... Io ho detto, guarda fratelli, anche io, dopo che questa persona ha lasciato la chiesa, sono andato 2 o 3 volte a trovarlo, a cercare di recuperarlo. Però la Bibbia dice che dopo 2 o 3 volte evita queste persone. Io non ci vado perché ho visto che non vuole ascoltare. Ed è inutile, e io rischio anche il pericolo di essere avvelenato io. Perché queste persone non hanno mai niente buono da dire. Mai. Bisogna sempre ricordare quello che Gesù ha detto. Il Signore ha detto, io cosa farò alla mia chiesa? Gesù ha detto, io blank, no? La mia chiesa. Dividerò, distruggerò. Non sapete cosa ha detto il Signore? Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincere. Conoscete questo passo, no? Dai! Quindi Gesù Cristo ha detto, io edificherò, io renderò più forte, io fortificherò, io no, metterò mattone su mattone. Quindi bisogna ricordare che il Signore, lo Spirito Santo, è sempre nel costruire la Chiesa, renderlo più forte. Il diavolo, al contrario, è colui che vuole distruggere la Chiesa o dividere la Chiesa. E perciò Paolo dice a Tito, e anche noi credenti a Montebellone, evita una persona che porta divisione dopo che l'hai ammonito 1 o 2 volte. Sapendo che un tale è pervertito. Allora qui bisogna che, perché pervertito cosa ti viene in mente? Sì, di solito anche in inglese se tu dici che è un pervertito vuol dire che è deviante in modo sessuale, no? Ma qui vuol dire pervertito spiritualmente, no? È storta, cioè non ha capito niente. E quindi in realtà questa persona cioè, sta facendo una cosa contro Dio. Ed è molto triste quando tu vedi persone nella chiesa solo per avere ragione, no? Magari su una questione dottrinale o una discussione, sono disposti a distruggere una chiesa. Io dico guai a loro, guai a loro. Non hanno timore di Dio, prima cosa. Eppure ci sono persone così, che nessuna cosa nel mondo gli farebbe più grande piacere di vedere magari la loro ex comunità distrutta. Perché così possono dire io avevo ragione. Comprendete che è un discorso di orgoglio. Invece questo atteggiamento è sbagliato, sicuramente non riflette il cuore di Dio. Io e Silvana, quando siamo andati via della missione di Cristo Risposto, c'erano delle cose al quale noi non condividevamo. Però quando abbiamo sentito che era il momento di andare via, siamo andati in privato a parlare con il leader nel ministerio, anche a aprire il nostro cuore, perché questo non è sbagliato, di essere onesto con le persone. Però come il Signore veramente ci stava chiamando di lasciare quel ministero, di aprire una nuova pagina della nostra vita spirituale, a lavorare con la Calvary Chapel, Quando gli altri missionari e altre persone in questa missione ci hanno chiesto, ma perché andate via? Noi abbiamo detto, perché noi sentiamo che il Signore ci sta chiamando. Ma noi non abbiamo niente contro di voi. E sapete, noi siamo andati via in modo pacifico. E ripeto, anche se io non condividevo certe cose, che poi anche loro sono cambiati certe cose con le anni, sono contento per questo. Però per dire, anche in estate siamo andati lì a partecipare con i fratelli della tenda. E io benedico Dio che ancora loro servono il Signore. Perché se io andavo a girare a maledire quell'opera, ce l'ho fatto io a parte per tanti anni. E quindi vuol dire che io maledico quello che ho fatto io, che è un po' stupido, no? Cioè, se io ho dedicato tanto tempo e sforzi e sacrifici, e io sono contentissimo che quella tenda ancora gira a predicare la parola di Dio, perché l'ho fatto, cioè io ho contribuito un po' a quella cosa. E quindi vuol dire che i frutti che loro portano ancora per la gloria di Dio è anche in un piccolo parte mia. Ma se nella mia mentalità, no? Ah, quelle mi hanno ferito, io adesso devo distruggere quello che loro sono. Io sono pervertito. La mia anima è pervertita. E io sto peccando davanti a Dio. Quindi bisogna stare attento. Quando ti avrò mandato Artema e Tichio, fa di tutto per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passare l'inverno lì. Nicopoli era in oggi Grecia. E quindi è bello qui, già vediamo che l'Apostolo Paolo, lui piantava queste chiese, lui ordinava uomini come Tito e Timoteo, e ancora lui era un po' come il loro generale. No? Loro erano pastore indipendente in queste chiese, però c'era ancora quella figura, no, di padre spirituale, ed è questo che mi piace tantissimo del nostro movimento. Ogni Calvary Chapel è indipendente, cioè noi come chiesa siamo autonomi, non ho una gerarchia che mi dice gira qua a destra, gira qua a sinistra. Noi con le finanze siamo autonomi, le decisioni che facciamo sono autonomi, ma nello stesso momento, quindi la Calvary Chapel non è una denominazione, non abbiamo il Papa, non abbiamo vescovi o cardinali, però anche se siamo indipendenti, io ho pastori miei, cioè Chuck Smith e Brian Broderson sono i miei pastori, Bill Gallatin. C'è uomini più anziani di me, più saggi di me, più maturi di me nel Signore, che pregano per me. E io voglio essere anche sottomesso a loro. Per dire, se Chuck Smith mi dice, Craig, abbiamo bisogno che tu vai in questo posto, io voglio essere sottomesso a questo, ma non perché mi è richiesto. Ma perché riconosco, cioè, l'autorità spirituale in quella persona, che è veramente una persona che mi vuole bene. Perché ringrazio Dio che i miei pastori sono veri servi di Dio, e non servi con la giacca e cravatta e la 24 ore, ma gente in ginocchio che lava i piedi dei fratelli. Questo senso servi. Persone disposte a fare qualunque cosa per il Signore. E non posso dire che ho sempre avuto pastore così, purtroppo. Ma Paolo dice, io manderò questi fratelli così la comunità a Creta, cioè ci sono questi fratelli che cureranno le comunità nella tua assenza, però vieni da me perché voglio, no, ti sto scrivendo questa lettera, ma ti voglio vedere in faccia, che magari possiamo pregare insieme, stare insieme. È bellissimo questo. Anche noi Ogni agosto abbiamo la conferenza missionaria, cioè io non vedo l'ora, cioè io conto i giorni e i minuti di andare con la conferenza, no? di vedere i miei pastori, di pregare con loro, di incoraggiarci, no? nel servizio di Dio, e poi ok, di nuovo tutte le truppe di nuovo in battaglia. È bellissimo. Provvedi con cura al viaggio di Zena, giurista della legge, e di Apollo, affinché non manchi loro nulla. Ora imparano anche i nostri a dedicarsi a buone opere per il bisogno urgente, affinché non siano senza frutto. Quindi un'altra ultima esercitazione, le buone opere, perché la fede cristiana è pratica. Tutti quelli che sono con me ti salutano. Saluti quelli che ci amano in fede, la grazia sia con voi tutti. Amen. Amen.